dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. È parola del Signore. Per compiere la missione di diffondere il profumo della conoscenza di Cristo nel mondo, la Chiesa ha diviso l'anno in più parti, chiamati anche tempi liturgici, ognuna delle quali ha come punto di riferimento una grande festa. L'anno è così segnato da un succedersi di celebrazioni, di feste, che hanno lo scopo di farci contemplare, uno per uno, tutti gli aspetti del mistero di Cristo, dall'incarnazione e dalla natività fino all'ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa beata della speranza del ritorno del Signore. Il tempo di avvento in cui ci troviamo è un tempo di gioiosa attesa. La vita del cristiano è un cammino incontro al Signore, e la Chiesa, che è la sua sposa, lo attende, questo sposo, con amore. Siamo dei pellegrini su questa terra, non dobbiamo distrarci o dissiparci e perdere la memoria del nostro Signore Gesù Cristo attardandoci per la strada. Nella prima lettura del profeta Isaia c'è una lamentazione collettiva di fronte alla miseria umana. Con l'umanità intera rivolgiamo anche noi questa implorazione: se tu squarciassi i cieli e scendessi, o Signore. A questa appassionata domanda Dio ha risposto con un dono sorprendente: il suo stesso figlio fatto uomo. Il brano si apre con un'accorata invocazione a Dio: tu sei nostro Padre, da sempre sei chiamato nostro Redentore. È in questo contesto storico che per la prima volta nella Bibbia Dio viene invocato come Padre, appellativo che poi in seguito sarà costantemente impiegato da Gesù per indicare Dio. Nei Vangeli ricorre ben 184 volte sulla sua bocca. Anche il termine Redentore è molto significativo. Era riferito al parente più stretto, a colui sul quale incombeva la responsabilità di riscattare un membro della famiglia che avesse perso la libertà, o perché fatto prigioniero, oppure perché oberato dai debiti aveva dovuto consegnarsi come schiavo al suo creditore. Questo inderogabile dovere era adempiuto in due modi: raccogliendo la somma richiesta per il riscatto, oppure consegnando se stessi in sostituzione del proprio congiunto. Raccolti in preghiera, gli ebrei deportati rileggono la loro storia e prendono coscienza degli errori commessi. Tu, Signore, sei adirato perché abbiamo peccato contro di te. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento, ci hai messo in balia delle nostre iniquità. Questa constatazione, che dovrebbe portarli allo scoraggiamento, li fa invece esclamare fiduciosi: tu però, Signore, continui ad essere nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Ma perché Dio non interviene per impedirci di commettere errori? Ecco la domanda che anche noi ci poniamo. Da quando ha creato l'uomo libero, Dio, in un certo senso, non è più onnipotente. già i rabbini lo avevano intuito e parlavano dello zimzum di Dio. In un certo qual modo, sostenevano, egli ha ristretto il proprio potere e si è esposto al rischio di ricevere un no umiliante dalle sue creature. Ma l'amore è forte come la morte e le sue vampe sono vampe di fuoco, esclama il Cantico dei Cantici, e non si rassegna mai alle sconfitte. Dio, che ha messo in conto anche i nostri rifiuti, è costretto dal suo amore a continuare a cercarci. Non può imporsi, non può sopraffare la nostra libertà, ma è così incontenibile la sua passione che, afferma Edith Stein, è infinitamente inverosimile che anche in un solo caso egli possa uscirne per sempre sconfitto. Anche Paolo, nella seconda lettura, invita i cristiani di Corinto alla fiducia e coerente perseveranza nell'attesa della manifestazione del Signore. Paolo è cosciente della fragilità spirituale dei suoi cristiani, ma è anche convinto che, nonostante le loro debolezze, Dio porterà a compimento l'opera iniziata. La sua fedeltà non è condizionata dalla risposta dell'uomo. Se ha chiamato i Corinti alla salvezza, continuerà ad accompagnare la loro crescita spirituale fino a quando li avrà introdotti nella gloriosa comunione con Cristo. Questa affermazione non è espressione di un ottimismo ingenuo e superficiale, ma è l'invito a coltivare la speranza cristiana che si fonda sulla gratuità dell'amore di Dio. Con questa prima domenica di Avvento inizia la lettura del secondo Vangelo, quello di Marco, il Vangelo più breve, essenziale, che ci costringe a prendere posizione davanti a Gesù. La pagina odierna del Vangelo è la sezione finale del discorso di Gesù prima di avviarsi verso la sua passione e morte, con un insistente invito rivolto ai discepoli: vigilate dunque, poiché non sapete quando viene il padrone di casa. Gesù non sta riferendosi al suo ritorno in un imprecisato lontano futuro, ma alla sua costante presenza rinnovatrice nel mondo. Vigilare e vegliare sono le parole chiave di questo brano. Vegliate dunque, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Bisogna essere sempre pronti, preparati ad incontrare il Signore, qui e ora. Bisogna essere operosi e fedeli come dei servitori a cui il padrone abbia affidato, prima di partire, un compito preciso. Può giungere all'improvviso, a qualsiasi ora. La raccomandazione alla vigilanza è così importante che Gesù la ribadisce anche con una similitudine. È come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Dobbiamo identificare il protagonista della parabola. Il padrone della casa è Gesù, che però non se n'è andato. Ha solo cambiato modo di essere presente tra i suoi. Ora egli è più vicino ad ogni uomo di quanto non lo fosse quando camminava lungo le strade della Palestina. Entrato nel mondo dei risorti, non è più soggetto, come allora, ai limiti della nostra condizione umana. Per questo ha invitato i suoi discepoli a mantenere sempre viva la percezione della sua presenza in mezzo a loro. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Percezione non facile, perché può averla solo chi ha uno sguardo capace di scrutare oltre il buio fitto della notte. È la nostra notte, è il tempo in cui viviamo, tempo che è buio, tempo in cui le proposte di vita che riscuotono i maggiori consensi sono quelle edonistiche, non le beatitudini di Gesù. Chi ha uno sguardo guidato dall'amore si lascia interpellare dagli avvenimenti e sa cogliere i segni che le speranze di un mondo nuovo stanno cominciando a realizzarsi. Chi è vigilante è pronto ad accogliere il Signore che viene e lo sa riconoscere in chi cerca la pace, il dialogo, la riconciliazione. Lo scorgono i poveri che senza ricorrere alla violenza si impegnano per la giustizia. Lo vede nello straniero che cerca aiuto, lo abbraccia in chi è solo e ha bisogno di conforto. C'è un segreto per mantenersi svegli, la preghiera, intesa come un costante dialogo con il Signore. Chi non prega si assopirà, finirà per rassegnarsi e si adeguerà come tutti al buio della notte che avvolge il mondo. I servi, altro personaggio della parabola, rappresentano i discepoli impegnati nell'esercizio dei progetti del loro Signore. A ognuno è affidato un compito, una missione da svolgere, conforme alle proprie capacità. Nessuno deve attendere passivamente che il padrone realizzi da solo la sua opera. Sono i servi gli esecutori. Il portinaio, che deve essere più vigilante degli altri, indica coloro che nella comunità cristiana sono incaricati di svolgere i servizi più importanti, quelli da cui dipende la vita stessa della Chiesa, l'annuncio della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, il sostegno dei discepoli che vacillano nella fede. Questi portinai devono essere più vigilanti degli altri nei loro pensieri, nelle loro parole, nelle loro scelte di vita, e sono invitati a comportarsi sempre da figli della luce, mai da figli delle tenebre, perché devono anche mantenere svegli i loro fratelli più deboli, quelli che corrono il pericolo di essere ingannati dalle proposte di questo mondo. Vieni, Signore Gesù. Nel buio del caos primordiale, Dio è venuto a portare la sua luce. Nella notte della sterilità è venuto ad offrire ad Abramo la sua alleanza e a promettergli una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, come dice il libro della Sapienza, ha visitato il suo popolo e lo ha liberato dalla schiavitù del faraone. Oggi egli viene a rischiarare le nostre notti, viene in quella dello smarrimento, del dolore, dell'alienazione, dello sconforto, dell'umiliazione e dell'abbandono e ci introduce nella sua pace. Viene soprattutto in quell'oscurità che è prodotta dall'incenso che bruciamo sull'altare dei nostri idoli, quelle creature che in noi insensati divinizziamo, il denaro, il successo, la salute, i figli, l'erudizione, le amicizie. Vegliate e pregate.